Nello scorso episodio abbiamo parlato dell'influenza delle minoranze e di come queste possono produrre cambiamenti all'interno dei contesti sociali. Vi ho raccontato degli studi pioneristici di Serge Moscovici, che per primo ha spezzato una tradizione che vedeva la conformità e l'obbedienza come i processi più studiati in psicologia sociale, e per primo si è concentrato sul ruolo delle minoranze come fonte di influenza nei processi sociali. Come vi accennavo alla fine dello scorso episodio, la ricerca sull'influenza delle minoranze non si è fermata agli studi di Moscovici e anzi è ancora oggi un ambito di ricerca in psicologia sociale molto attivo. E in questo episodio parleremo proprio di quali sono stati i maggiori sviluppi della ricerca sull'influenza sociale delle minoranze a partire dagli anni 70 e fino ai giorni nostri. E lo faremo cercando di delineare quali sono le caratteristiche che possono rendere una minoranza più efficace nell'esercitare la propria influenza. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Prima di iniziare, però, credo sia necessario fare una piccola riflessione su che cosa sia una minoranza e dare una definizione di questo concetto. Il significato comune del termine minoranza lega questo concetto alla presenza di un'inferiorità numerica rispetto a una maggioranza che compone un certo gruppo. E questa definizione era proprio quella con cui anche Moscovici iniziò a condurre i propri studi. Infatti, ricorderete che i primi studi si soffermavano proprio sull'influenza che un numero piccolo di persone, 2, può avere su un numero più grande, 4, in un compito in cui bisognava identificare il colore di una diapositiva, blu o verde. Tuttavia, guardando ad alcuni eventi e movimenti storici, come per esempio quello per l'ottenimento dei diritti civili delle persone afroamericane negli Stati Uniti, o ancora le battaglie per il diritto all'aborto o per il divorzio in Italia, si può notare come un gruppo minoritario non è sempre un gruppo piccolo, ma può essere anche un gruppo numeroso, fino anche a contare più individui di quella che viene definita maggioranza. Infatti, un esempio applicato ai giorni nostri di come un gruppo numeroso possa essere considerato un gruppo di minoranza potrebbe essere il movimento che si batte per la parità di genere tra uomini e donne, che di fatto rappresenta una minoranza, visto che il tema non è risolto. Ma è anche una maggioranza numerica, perché se guardiamo ai numeri della popolazione italiana, oggi, secondo l'Istat, le donne rappresentano oltre il 51% della popolazione del nostro paese. Ma se non è solo il numero dei componenti di un gruppo a determinare il rapporto maggioranza e minoranza, allora che cosa dobbiamo guardare? Beh, l'altra caratteristica fondamentale per distinguere la maggioranza dalla minoranza è la distribuzione del potere. La minoranza può racchiudere un numero di persone minore, uguale o maggiore rispetto a quella che noi definiamo maggioranza, ma detiene sicuramente meno potere. Per cui la maggioranza, al di là del mero aspetto numerico, rappresenta il gruppo che occupa quella che possiamo definire posizione normativa, cioè è il gruppo che riflette le opinioni e le credenze che rappresentano gli standard attuali della società ed ha un livello alto di potere, mentre la minoranza detiene la posizione antinormativa o deviante ed ha un livello basso di potere. Riprendendo l'esempio delle donne in Italia, appare evidente che pur rappresentando esse la maggior parte della popolazione, siano sottorappresentate in luoghi come il Parlamento, uno dei luoghi in cui il potere della maggioranza viene esercitato all'interno di un contesto democratico. E questo rende la posizione di chi si batte per la parità di genere una posizione purtroppo di minoranza. Per cui è importante definire che in questo podcast, ma in generale in psicologia sociale, quando si usa il termine minoranza, ci si riferisce o a un singolo individuo, oppure anche a un gruppo di persone che può essere composto anche da una maggioranza numerica, ma che ha un basso grado di potere. E questo gruppo, a differenza della maggioranza, pensa e agisce in modo diverso, al di fuori della norma, cioè di quello che la maggior parte delle persone considerano normale, e tenta, con le proprie idee ed azioni, di produrre innovazione e cambiamento sociale. Definito questo, possiamo ora vedere quali sono le caratteristiche che possono rendere una minoranza più efficace nel progetto produrre un cambiamento all'interno di un contesto sociale. La prima caratteristica per il successo è la coerenza. Secondo Moscovici, una minoranza per essere più influente deve dimostrare un alto grado di coerenza, sia a livello delle proprie posizioni, sia a livello temporale, sia a livello dei comportamenti individuali di coloro che compongono la minoranza. L'idea che una minoranza sia coerente sembra trasmettere una percezione di certezza e impegno verso una certa tematica, e questo pare sia alla base dell'influenza. Alcuni ricercatori sottolineano però che la coerenza da sola non basta e che altri fattori, come ad esempio le dimensioni della minoranza, oppure il grado di estremizzazione dell'opinione della minoranza, oppure ancora il contesto normativo, storico, sociale, oppure ancora la quantità di supporto sociale che una minoranza ha a disposizione, possano fare la differenza nell'influenzare una maggioranza. In altre parole, una minoranza coerente potrebbe avere più successo se composta da più persone, se non ha opinioni estreme e se esercita la propria influenza in un contesto sociale che è pronto per il cambiamento, in cui alcuni membri di quella che è definita maggioranza sono disponibili a supportare le istanze di cambiamento che sono proposte proprio dalla minoranza. E un esempio di questo potrebbe essere proprio il movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, che inizia ufficialmente la propria battaglia negli anni 50, ma ottiene il riconoscimento dei diritti civili solo verso la metà degli anni 60. In questo caso abbiamo una minoranza coerente, numerosa, che ha l'obiettivo specifico e ben definito di eliminare la segregazione razziale e riconoscere i diritti per le persone afroamericane negli Stati Uniti. E gli elementi caratterizzanti di questo movimento furono appunto la loro coerenza, la non violenza delle azioni, l'abilità nel comunicare le ragioni della loro battaglia e il fatto di condurre azioni che hanno portato poi a cambiamenti significativi che hanno toccato le norme prima ancora di toccare il riconoscimento legale di quei diritti, ovvero che hanno cambiato prima l'opinione della popolazione su quella tematica e poi il cambiamento politico, ovvero la promulgazione delle leggi che davano i diritti alle persone afroamericane nel contesto degli Stati Uniti. Un'altra caratteristica che può aumentare l'efficacia dell'influenza esercitata da una minoranza è lo stile di negoziazione che viene adottato dalla stessa, ovvero la forma in cui vengono presentate le argomentazioni, che può variare in uno spettro che va dalla rigidità estrema alla flessibilità. Nel primo caso, spesso le proposte di una minoranza sono talmente immutabili che vanno al di là dei limiti della possibile accettazione da parte della maggioranza, mentre nel secondo caso una minoranza coerente è disposta a negoziare e a scendere a compromessi. Alcuni studi hanno dimostrato che uno stile di negoziazione flessibile è più vantaggioso di uno stile rigido, perché una minoranza rigida può essere più facilmente screditata, soprattutto quando le caratteristiche personali dei membri della minoranza sono salienti e quindi lo stile estremo della minoranza può essere facilmente attribuito a queste caratteristiche. Un esempio di minoranza che viene spesso screditata in questo modo è la categoria dei giovani, le cui istanze vengono spesso minimizzate proprio in riferimento alla propria età. Un esempio è la frase "sono ragazzi", utilizzata come per dire "propongono questo perché non sanno bene di cosa parlano, vista la loro età". Nonostante la rigidità abbia un effetto negativo sui processi di influenza diretta e quindi non causa facilmente espressioni di sostegno pubblico nei confronti della minoranza e delle proprie idee, sembra che l'adozione di uno stile rigido abbia comunque un effetto sull'influenza indiretta, cioè sugli effetti postumi dell'influenza, quelli che avvengono in privato e che in genere si applicano a temi affini o correlati. Facciamo un esempio. Immaginate che domani nasca un movimento il cui obiettivo è quello di ottenere il divieto totale di utilizzare lo smartphone per chi ha meno di 18 anni. Poiché l'utilizzo dello smartphone al di sotto di tale età è un comportamento diffuso, allora è probabile che la proposta di tale divieto sembrerà estrema e più, e che quindi una minoranza che propone in modo coerente e rigido tale tema possa essere accolta con sfavore da parte della maggioranza della popolazione. Tuttavia, l'esposizione prolungata a questo argomento potrebbe portare le persone a ragionare sul tema e, pur non sopportando la proposta originaria, potrebbe influenzare la maggioranza delle persone in maniera privata, ad esempio facendo cambiare il loro atteggiamento nei confronti dell'uso dello smartphone durante le ore di lezione a scuola. Questo è un tipo di influenza indiretta della minoranza. Inoltre, è bene dire che il fatto che uno stile di negoziazione aperto al compromesso sia più efficiente di uno stile rigido non vuol dire che una minoranza debba accontentarsi di ottenere un cambiamento cambiamento limitato, solo perché funziona. Un esempio recente di questo fenomeno è la proposta che alcune organizzazioni giovanili hanno fatto per permettere il voto agli studenti e ai lavoratori fuori sede, cosa che fino a pochi mesi fa non era per nulla permessa nel nostro sistema elettorale. Il governo ha approvato un decreto che permetterà agli studenti fuori sede di votare per le elezioni europee senza tornare presso la loro residenza, e la proposta di queste organizzazioni è stata quindi accolta solo in parte. Infatti, i lavoratori fuori sede per votare dovranno comunque tornare nella propria città di residenza. Tuttavia, questo piccolo successo, questo compromesso, può rappresentare sia un traguardo che un nuovo punto di partenza per quella minoranza, che potrà continuare a proporre ulteriori cambiamenti su questo tema. Con un vantaggio: il fatto che il voto fuori sede sia già concesso per qualcuno, in questo caso gli studenti universitari, renderà il contesto sociale e politico più pronto al cambiamento, e quindi l'estensione del voto fuori sede ai lavoratori potrebbe riscontrare maggior supporto da parte della maggioranza. La terza ed ultima caratteristica che può avere un effetto significativo sull'influenza esercitata dalle minoranze è l'identità sociale, quella parte della nostra identità che deriviamo dall'appartenenza ai gruppi. Sia l'identità sociale di chi fa parte della minoranza che l'identità sociale degli individui che sono target della sua influenza contano. E alcuni studi suggeriscono che quando una minoranza è più simile a noi, e cioè fa parte del nostro stesso gruppo, essa è più efficace. Questo perché le persone simili a noi forniscono una prima implicita convalida delle nostre opinioni, e ciò non accade per le persone che invece riteniamo siano parte dell'outgroup, cioè che non fanno parte del nostro gruppo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che quando le persone hanno a che fare con una situazione incerta, cercano di convalidare le loro opinioni e i loro punti di vista attraverso il consenso fornito dai membri del gruppo di riferimento. Una minoranza avrà quindi più influenza se i propri membri sono considerati come parte dell'ingroup. E questo effetto sembra essere ancora più forte quando l'influenza avviene in un contesto intergruppi, cioè in un contesto in cui ci sono gruppi diversi in relazione tra di loro, perché in questa prospettiva gli individui percepiscono la minoranza dell'ingroup come più vicina, come parte di noi piuttosto che di loro, e in questi casi la minoranza può portare a un cambiamento indiretto senza che questo sia evidente. Ad esempio, avere una conversazione sull'importanza di ridurre il consumo di carne per motivi legati alla salute o per motivi legati all'ambiente con un nostro amico che mangia carne come noi, ma che sta cercando di diminuirne il consumo, potrebbe avere più influenza sulla nostra opinione rispetto al consumo di carne rispetto ad avere questa conversazione con una persona vegetariana che non fa parte del nostro gruppo. Tuttavia, alcune ricerche hanno dimostrato che anche le minoranze che sono parte di un outgroup possono portare a cambiamenti indiretti di atteggiamenti e opinioni, e che tale influenza spesso ha un effetto più forte rispetto all'influenza esercitata da una minoranza che fa parte dell'ingroup. Questo perché quando la minoranza è parte dell'ingroup può accadere anche che le persone abbiano un conflitto di identificazione e quindi si crei una minaccia alla propria immagine di sé. Perciò le persone tenderanno a risolvere questa minaccia in qualche modo, per esempio derogando la fonte minoritaria, ovvero dicendo che non è rappresentativa del gruppo, oppure, quando è possibile, cambiando gruppo. Secondo gli autori di queste ricerche, quando le persone della minoranza sono esterne all'ingroup non si verificano minacce al l'immagine di sé, e quindi i partecipanti possono prendere le distanze dalla minoranza e quindi non fornire un supporto diretto e pubblico alla stessa, e concentrarsi invece sugli argomenti, quindi sul nocciolo, sul tema che viene portato avanti dalla stessa. E questo poi conduce all'influenza indiretta, ovvero all'accettazione in privato di quelli che sono i temi della minoranza, oppure al cambiamento di idea su temi simili. Per cui è possibile vedere che l'identità sociale svolge un ruolo importante, seppur complesso, nel facilitare oppure ostacolare l'influenza che viene esercitata dalla minoranza. Infine, la capacità di una minoranza, tanto del l'ingroup quanto dell'outgroup, di influenzare una maggioranza varia anche in base al tema che viene proposto dalla minoranza. Per esempio, se viene portato un tema nuovo su cui le persone della maggioranza non hanno già un'opinione preformata, oppure un tema su cui l'opinione della maggioranza non è fortemente radicata, allora è possibile per la minoranza avere un'influenza più forte. Per concludere, oggi abbiamo visto quali sono i criteri che definiscono una minoranza e che essa non è tale solo in funzione del numero dei propri componenti, ma anche in base al livello di potere che viene detenuto dalla stessa. E poi abbiamo visto come ci sono alcune caratteristiche fondamentali, tre nello specifico, che determinano le possibilità per la minoranza di avere un maggior successo nell'influenzare la maggioranza. E queste sono la coerenza, lo stile di negoziazione e l'identità sociale. Queste caratteristiche che sono fondamentali nel potenziare o nel compromettere l'influenza della minoranza. Nel prossimo episodio parleremo ancora dell'influenza minoritaria e analizzeremo il caso della lotta al cambiamento climatico per capire come una minoranza, che in questo caso è composta dai gruppi di attivisti e di individui sensibili al tema dell'ambiente, sta provando a influenzare il cambiamento comportamentale rispetto ai temi del clima per una grande maggioranza della popolazione, e cercheremo di capire se ci sta riuscendo oppure no. Chiudo l'episodio di oggi dicendo che The Social Mind compie 6 mesi e questi 6 mesi sono stati molto belli e mi hanno dato tantissime soddisfazioni, e quindi volevo ringraziare tutti voi per l'ascolto continuo che fate di questo podcast, e sono molto riconoscente per il supporto che mi date. E detto questo, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Telesca. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.